visto che con molti ci sentiamo per la prima volta. Allora, noi abbiamo, diciamo, già un mesetto fa, due mesi e mezzo fa, avevamo sollevato il problema di questo progetto di enorme consumo di suolo nella pianura bolognese, questo polo logistico che è portato avanti dalla città metropolitana, che riguarda il comune di Malalbergo e in particolare, anche se ha una declinazione anche a San Pietro, nel comune di San Pietro, dove si fa una cosa che a noi va, diciamo, piace, cioè anche un po' di rigenerazione urbana, perché si recupera un ex zuccherificio. Poi Luca Girotti mi correggerà e dettaglierà, perché lui, essendo responsabile del circolo territoriale, ha più informazioni di me. E quindi avevamo già segnalato questo problema, se non altro per le dimensioni dell'intervento. Nel frattempo abbiamo provato a fare una piccola scheda che forse avete già ricevuto, comunque condividiamo oggi, su quelle che sono gli impatti ambientali, ma anche le contraddizioni dal punto di vista della scelta pianificatoria di questo polo logistico. Parliamo di oltre 70 ettari di campagna, di cui una parte per, diciamo, anche la solita propaganda green verrà dedicata a piantumazione. Ovviamente ci fa piacere che vengano piantati alberi, però questo non può essere la scusa per presentare questo intervento come un intervento green, perché gli interventi green sono altra cosa, sono il recupero di aree dismesse e interventi in cui la mobilità si cerca di farla funzionare il più possibile, no? In mobilità sostenibile. Questo polo logistico, che quindi per sua definizione vedrà movimentare persone e merci in grande quantità, non è su una direttrice di una ferrovia, e quindi parte già con la certezza che nessun pacco, nessun chilogrammo di merce viaggerà su ferro. Questo è un problema molto grosso oggi, perché di fatto, soprattutto negli scambi internazionali con i paesi che stanno al nord delle Alpi, in realtà c'è un grosso utilizzo della ferrovia, sicuramente l'Austria, la Svizzera. Il problema è che quando arrivano da nord verso sud, le merci poi a un certo punto si fermano, no? Si fermano negli interporti di Padova, di Verona, e dopo devono proseguire su treno. Quindi quello che bisognerebbe fare oggi in una politica della logistica sarebbe quella di permettere che questi scambi nord-sud avvenissero il più possibile su ferrovia, e quindi mettere eventuali nuovi poli logistici, se proprio bisogna farne, e su queste direttrici. Lo stesso per le merci che arrivano ad esempio dal porto di Ravenna. Questo è un tema. Evidentemente si parla molto della congestione di Bologna, evidentemente merci che dovessero arrivare da sud di Bologna attraverserebbero la città, quindi aumenterebbero la congestione. C'è un tema evidentemente di recupero di aree. Abbiamo l'interporto di Bologna, che già di per sé ha previsione di ampliamento, purtroppo altro consumo di suolo. Non si capisce perché non si scelga di andare in quell'area, se proprio è necessaria della logistica. C'è un tema poi così che entra più negli aspetti economici, se vogliamo, che è quello del capire se questo intervento, che viene presentato con 1500-1900 posti di lavoro, insomma, a seconda dei comunicati che abbiamo letto della città metropolitana, si parla di una generica logistica. Anche qui abbiamo l'esperienza di Piacenza, dove c'è un grosso distretto della logistica, e uno studio dell'IRES, l'istituto della CGIL di studi, proprio di alcuni mesi fa, evidenziava che la logistica non ha avuto, pur avendo consumato tanto territorio in quella provincia, non ha generato quella, diciamo, ricadute e valore aggiunto di ricchezza territoriale come ci si aspettava. E quindi anche da quel lato ci sono, dal punto di vista anche dei sindacati, qualche perplessità, no, su questo tipo di settore economico. È chiaro che è un settore che oggi col coronavirus è esploso ancora di più, pensiamo all'e-commerce, ma proprio perché è esploso e ci è servito, ovviamente non potendoci muovere, ha avuto una funzione anche sociale importante, però noi oggi lo dobbiamo governare. Governare vuol dire che deve andare con mezzi elettrici, l'ultimo miglio lo dobbiamo razionalizzare, non dobbiamo avere migliaia di mezzi che girano per la città, possibilmente servirebbero dei punti intermedi della città dove partono magari mezzi collettivi pieni, senza andare a fare Venezia vuoto, e assolutamente elettrici. E poi i grandi trasporti dovrebbero usare l'intermodalità, quindi arrivare alle città in treno. Questo è il contesto generale. Sempre su quest'ultimo aspetto lo segnaliamo, abbiamo con attenzione, per non esporci evidentemente anche a contenziosi legali, però l'azienda, il proponente privato che dovrebbe fare l'intervento, che è una immobiliare internazionale con sede a Lione, abbiamo visto sulla stampa, sui giornali, credo proprio sul giornale La Stampa con la S maiuscola, poi Luca mi conferma, che ha avuto un'esperienza analoga, una proposta analoga nel comune di Vercelli, e non si sa come, quindi noi non esprimiamo giudizi su come siano andate le cose, però questo fondo poi ha pagato una penale perché non si era concretizzata la cosa, insomma. Quindi anche dal punto di vista delle garanzie, ci chiediamo che garanzie possa no, esserci dietro queste dichiarazioni appunto dei politici sulla bontà dell'intervento economico che viene avanti. Chiediamo quindi anche una forma di richiesta che noi facciamo oggi: perché non si usa il treno, che garanzie ci sono dal punto di vista economico e che qualità avrà questi posti di lavoro? Appunto, sarà manodopera a basso costo, magari con i famosi subappalti che strangolano, no, il settore, e perché non si andati all'interporto, o non si cerca di riutilizzare spazi già urbanizzati? Ci sono tanti capannoni vuoti, e questo in teoria ce lo dice la legge urbanistica, almeno nelle sue principi generali, che dovremmo consumare suolo solo quando non ce n'è bisogno. Io mi fermo qui e lascio la parola a Luca, e poi dopo a un dialogo con tutti voi, ci sono domande e richieste.
Sì, buongiorno. Allora, per integrare un pochino quello che ha già detto Lorenzo, spesso si danno dei numeri, si ha difficoltà poi ad inquadrarli un attimino sul territorio. Lui ricordava che l'area complessivamente occupa 73 ettari, dei quali ci saranno 310.000 metri quadri di capannoni e altri circa 190.000 metri quadri di aree di servizio, quindi parcheggi e cose del genere. In pratica si andrà ad impermeabilizzare 500.000 di metri quadri di attuale terreno agricolo. Per inquadrare un pochino le dimensioni, sono andato a fare un pochino di verifiche, no? E per intenderci, la Piazza Maggiore di Bologna è circa 6.900 metri quadri. Questo significa che i capannoni andrebbero a occupare qualcosa come 43 piazze maggiori di Bologna, per capirci, diciamo, di cosa stiamo parlando. E l'area impermeabilizzata che verrebbe sottratta al suolo agricolo equivarrebbe a 70 aree grandi quanto Piazza Maggiore di Bologna. Quindi stiamo parlando di un intervento che ha un impatto enorme sul territorio. Lo dico perché su quell'area è attualmente presente un vincolo paesaggistico che per consentire la realizzazione del progetto è necessario eventualmente rimuovere. Quindi in questi termini il tema qual è? C'è stata una modificazione tale del territorio, di quell'area, per la quale il vincolo che era stato posto in sede di redazione del PTCP dalla provincia di Bologna nel 2004 e che poi è stato assunto anche recentemente a dicembre con l'adozione del piano territoriale metropolitano. Dicevo, le condizioni che avevano generato l'inserimento di questo vincolo sono mutate nell'arco di questi anni, dal 2004 ad oggi. Allora, in realtà la domanda è una domanda retorica, perché teoricamente sta già insita nel fatto che il PTM l'ha iscritto nuovamente, diciamo, questo vincolo. Quindi la risposta, diciamo, a livello logico, la stessa città metropolitana se l'è già data, cioè le condizioni che avevano generato il vincolo sono immutate, quindi in pratica non ci sono condizioni che potrebbero motivare la rimozione del vincolo. Quindi quello che si andrebbe a fare sarebbe evidentemente una forzatura che andrebbe a diciamo inficiare quelli che sono le valutazioni che sono state fatte in sede di VALSA, cioè di valutazione strategica ambientale all'interno del PTM. Quindi non ci sono motivazioni tecniche che possano giustificare la rimozione del vincolo. A quel punto saremmo di fronte all'assunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni competenti, quindi in particolare la città metropolitana e tutti i sindaci e i livelli amministrativi del territorio, quindi l'Unione Terre di Pianura e l'Unione Reno Galliera, che politicamente a quel punto si assumerebbero la responsabilità di togliere un vincolo pur permanendo le condizioni che l'avevano generato. A quel punto ci dovrebbero spiegare se c'è qualche cosa d'altro. Lorenzo aveva fatto accenno a un analogo episodio avvenuto nel territorio di Vercelli. Cos'è accaduto a Vercelli? A Vercelli nel 2018 la stessa società APRC, che diciamo sta avanzando questa proposta di progetto, aveva fatto un'analoga proposta. Casualmente i numeri sono gli stessi, circa 300.000 metri quadri di capannoni e i promessi 1.500 addetti. Poi sarà interessante poi appunto andare a fare questa valutazione. In quel caso a Vercelli però si trattava di riqualificare un'area industriale, cioè quindi l'intervento insisteva su un'area industriale. Cos'è accaduto poi successivamente? È accaduto che questa società immobiliare, di fatto, che aveva fatto l'accordo con il comune di Vercelli per la realizzazione del polo logistico, non è riuscita ad individuare aziende che avrebbero occupato questo polo logistico, quindi semplicemente se n'è andata e 1.500 posti, diciamo, di lavoro sono rimasti sulla carta. In questo caso, diciamo, il rischio è ancora maggiore, perché qui non siamo di fronte alla riqualificazione di un'area industriale, qui siamo di fronte alla distruzione di un'area agricola che fino a pochi mesi fa ha continuato a fare raccolto e con rischi, devo dire, molto forti anche di una vera e propria, lo dico fra virgolette, onde evitare, diciamo, ricadute sul piano legale, ma siamo di fronte al rischio di una vera e propria intervento di speculazione edilizia, perché siamo di fronte ad una realtà in cui un terreno attualmente agricolo, a seguito di una modifica della pianificazione urbanistica, diventerebbe edificabile. Quindi di fatto l'azienda che otterrebbe questo intervento avrebbe già una rivalutazione enorme dell'area, indipendentemente dal fatto che poi in tempi brevi quest'area venga effettivamente edificata e realizzata polo logistico. Perché ad oggi nessuno ci ha detto quali sarebbero le aziende che andrebbero ad occupare questo eventuale polo. Cioè, come sono stati quantificati questi 1.500 posti di lavoro? Sappiamo tutti benissimo che la tecnologia fa passi da gigante e la logistica è proprio una delle aree dove lo sviluppo tecnologico sta, diciamo, galoppando ad altissima velocità. Ormai tutti i magazzini sono gestiti con modalità dell'IoT e quindi gli addetti, i presunti 1.500 addetti, anche qualora, diciamo, fossero reali, nel tempo andrebbero evidentemente a diminuire in modo anche molto importante, no? Con l'inserimento delle tecnologie 5G, moltissime lavorazioni che attualmente, diciamo, sono realizzate da persone potrebbero essere realizzate da robot o altri dispositivi tecnologici. Quindi non ci sono garanzie, intanto, sul numero di posti di lavoro, sulla qualità di questi posti di lavoro, perché sappiamo benissimo, purtroppo, tristemente, che la logistica è uno degli ambiti economici nei quali il lavoro precario è fra i più diffusi. E oltretutto non ci sono assolutamente garanzie sulla durata di questi posti di lavoro, oltre che sulla qualità e sulla durata delle stesse attività delle aziende. Ricordava prima Lorenzo il discorso, no, dei capannoni dismessi, ma esiste, diciamo, è disponibile un dato della quantità di metri quadrati di capannoni all'interno di aree già urbanizzate, quindi aree industriali, aree artigianali, quindi già urbanizzate, che attualmente sono non utilizzati e dismessi magari da anni? Questo dato nessuno ce l'ha fornito. Quindi riteniamo che all'interno degli, diciamo, degli strumenti di pianificazione esistenti sarebbe il primo dato che dovrebbe servire a valutare se effettivamente c'è la necessità, diciamo, di altri insediamenti logistici. Ecco, l'altra cosa appunto che è molto importante da valutare è appunto la perdita di terreno agricolo. Cioè, purtroppo l'agricoltura, al di là, diciamo, delle tutte le dichiarazioni green che vengono fatte dai nostri politici, continua a venire considerata come una sorta di cenerentola dell'economia, no? Cioè, i posti dell'agricoltura, diciamo, non valgono, il prodotto interno lordo generato dall'agricoltura non vale. Quindi, cioè, assurdamente, i nostri politici, diciamo, insorgono quando vengono abbattute le foreste dall'altra parte del mondo, nei paesi spesso più poveri come il Brasile, per fare spazio, diciamo, a nuovi terreni da coltivare. Poi, qui, dove ci sono già i terreni, come dire, pronti per essere coltivati e che sono attualmente coltivati, li andiamo a cementificare, quindi li andiamo a distruggere per sempre. Perché un dato che purtroppo spesso sfugge è che quei terreni, per essere coltivati, hanno richiesto modificazioni del suolo, che hanno richiesto centinaia, fino a 1000 anni, e una volta che sono persi, saranno perduti per sempre, tra l'altro condannando il nostro paese ad essere sempre più dipendente dal punto di vista, diciamo, dell'approvvigionamento alimentare da quello che fanno i paesi fuori, perché se non siamo in grado noi di produrre ciò di cui abbiamo bisogno di cibarci, saremo costretti, come dire, a rivolgersi all'esterno, quindi perdendo da un lato il valore economico insito appunto negli stessi prodotti e dall'altro diventando, diciamo, sempre più attaccabile dal punto di vista della politica dei prezzi. C'è stato a seguito della crisi economica del 2008, ci fu una fase di incremento dei prezzi del grano da parte dei paesi, diciamo, maggiori produttori, che aveva portato degli incrementi del grano anche di 10 volte per una fase, diciamo, economica. E dovrebbe far riflettere, ad esempio, il fatto che grandi gruppi economici, grandi gruppi finanziari stanno sempre più rivolgendosi verso l'acquisto di ampi territori coltivabili in Africa, in Asia, perché vedono in questo, diciamo, un luogo di sviluppo economico futuro molto forte. E noi cosa facciamo? Noi ci andiamo a creare sopra dei capannoni che potrebbero tranquillamente, come dire, essere realizzati riutilizzando l'esistente. Questo per dare alcuni elementi. Poi magari, diciamo, grazie anche alle vostre domande, potremo andare, come dire, ad approfondire ulteriori argomenti. Ecco, l'ultima cosa che accenno è quella, magari poi Lorenzo, che ha, come dire, presieduto un paio di seminari molto interessanti riguardo al rischio idraulico della nostra regione, che se non erro, diciamo, per il 60% ha un rischio idraulico fra il medio e l'elevato, quindi un'area enorme della nostra regione a questo pericolo. Ecco, c'è anche il tema del rischio idraulico. È vero che i progettisti, diciamo, si sono affrettati a far vedere nelle cartine che l'area, diciamo, occupata dai capannoni è al di fuori dell'area di rispetto dei fiumi, insomma, dei corsi d'acqua presenti in quell'area. Ma è altrettanto vero che è un'area a rischio idraulico attualmente identificato come medio. E quindi, tra l'altro, diciamo, questi capannoni prevederebbero la realizzazione di vasche di laminazioni enormi per poter contenere l'acqua che in caso di eventi piovosi con gli attuali, diciamo, sistemi di deflusso delle acque non sarebbe possibile. Quindi già questo ci dice che un impatto sul territorio c'è come ed è enorme. Ecco. Poi magari dopo andremo anche a verificare, diciamo, gli aspetti più legati alla valorizzazione del territorio dal punto di vista storico. Cioè, questo è un territorio dove dovrebbe transitare la ciclovia del Navile, diciamo che dovrebbe andare a valorizzare i territori, no? Che erano quelli attraversati dalla linea dalla via della seta, che diciamo, a partire dal 1400, poi fino, diciamo, all'immediato dopoguerra, diciamo, vedeva il transito delle merci da Bologna via acqua fino al mare.
Ok, io direi che se ci sono domande, ovviamente avete chi non è esperto, c'è il tastino in basso, microfono, e vi ascoltiamo.
Io che sono esperto ho attivato il tastino del microfono. No, premesso che queste obiezioni che fate voi, le stesse domande le ho fatte a Monesi quando hanno presentato questo polo logistico, però la sua risposta è stata, per non dire quasi evasiva, anzi totalmente evasiva, perché mi ha detto: ma noi non superiamo il 3% del terreno che la legge di consumo del terreno agricolo che la legge ci consente. Quindi non ha dato spiegazioni di altro tipo. Però al di là di questo volevo chiedervi: ci sono delle possibilità, cosa intendete fare dal punto di vista magari anche legale per fermare o comunque, insomma, reagire a questa iniziativa?
Sei tu, Luca, o vado io?
Inizia tu, poi magari cerco di...
Non c'è una risposta netta, Valerio, però ci parlavamo 10 minuti prima di fare questa intervista, no? Abbiamo negli ultimi, siamo partiti un po' in sordina, poi per fortuna anche alcuni di voi, insomma, ci hanno aiutato a sollevare il tema, e quindi c'è sempre più consapevolezza, no? Ci hanno scritto in diversi, anche associazioni, cittadini che abitano lì nella zona, quindi l'idea adesso è di provare, come dire, a fare un po' massa critica con tutti quelli che, come noi, pensano che questo sia un progetto sbagliatissimo, e vedere un po' cose, come dire, che non sia solo l'ambiente che lo dice, ma magari a fare pressione politica da fuori, ovviamente dalle aule della politica, perché non siamo eletti, però fare pressioni sulla politica tirandoci dietro più cittadini possibili. Dal punto di vista legale, adesso vediamo, perché se quelle incongruenze di cui stiamo parlando, no, dovessero non trovare risposte, certamente faremo anche delle azioni di quel tipo, adesso vedendo quale, perché ovviamente ogni volta che metti mano alle azioni di tipo legale sono anche risorse economiche importanti, e quando si perde, nel caso, poi dopo per noi sono devastanti gli effetti, no? Ci sono il TAR, se parliamo di quello, è sempre piuttosto cattivo con questi tipi di interventi. Però Luca, non so, vai tu che hai più il polso anche del locale, del territorio.
Sì, no, noi ovviamente stiamo in questa fase facendo anche queste valutazioni. Purtroppo, come sempre, le leggi, no, sono scritte poi per dare la possibilità, questo è il paese degli avvocati, no? Per dare la possibilità in qualche modo di aggirarle. Per cui essenzialmente il PTM cosa dice? Dice: la valutazione attuale strategica ambientale dice che, per così com'è il territorio, diciamo, le pianificazioni previste sono in regola. In quelle pianificazioni, in quell'area non è prevista un'area urbanistica, è prevista un'area agricola. Però nello stesso tempo dice: c'è tutta una serie di accordi territoriali per i quali, se riescono a dimostrare che non c'è una ricaduta significativa dal punto di vista ambientale, poi, diciamo, si possono eventualmente modificare gli strumenti urbanistici. E purtroppo non c'è, come dire, un soggetto terzo che fa questa analisi. Cioè, se la scrivono e poi dopo se la leggono pure. Cioè, chi deve stabilire se sono all'interno degli strumenti, rimangono all'interno degli strumenti urbanistici, sono gli stessi che fanno gli accordi territoriali prima e poi di programma dopo. Cioè, perché questo è l'aspetto curioso che al di là, diciamo, degli aspetti legali, sarebbe bene che venisse fuori, diciamo, sugli organi di stampa, gli organi di comunicazione. C'è la battaglia, purtroppo, queste sono quelle battaglie che si vincono sul piano politico. Cioè, questa è evidente che è una scelta politica che viene fatta. Dopodiché, diciamo, si piegano gli strumenti legali alla scelta politica. Cioè, alla fine si scriveranno un bellissimo pamphlet di 40, 50, 100, 1000 pagine dove in qualche modo dimostreranno che pianteranno qualche albero in più, risistemeranno qualche terrapieno, tutte queste cosine qui, metteranno gli alberi per nascondere i capannoni e laddove, diciamo, appunto, doveva passare la ciclovia e dove la gente poteva in bicicletta vedersi gli animali che hanno rinaturalizzato il territorio, vedere quelle culture, le risaie che hanno disseminato il territorio negli ultimi centinaia di anni, appunto, della pianura bolognese, si troveranno un bel cartello dietro il quale ci sarà il filare di alberi che nasconderà i capannoni, con scritto: qui c'erano le risaie storiche della pianura bolognese. Cioè, è questo che secondo noi va messo in risalto, cioè è una scelta politica sciagurata, al di là del fatto che loro possano riuscire sul piano strettamente legale a piegare gli strumenti urbanistici alla scelta stessa. Quindi quello che metteremo in campo, più che diciamo una battaglia legale, sarà una battaglia politica, cercando di coinvolgere più soggetti, sia associazioni ma anche economici, attorno a questa battaglia. Adesso lo dico, diciamo, intanto che ne parliamo, ecco, dovremmo cercare di prendere contatto, ad esempio, anche con tutte le associazioni agricole, no? Perché è necessario che anche loro inizino, come dire, a farsi sentire da questo punto di vista, perché il rischio altrimenti è di continuare nella politica che ha distrutto il territorio agricolo in Emilia Romagna e che ci ha portato ad essere la terza regione in Italia per consumo di territorio. Cioè, quindi, mentre si scrive una legge urbanistica con il presunto consumo di suolo zero, in realtà si continua a percorrere la strada che ha portato poi ad esempio agli episodi come quello recente, no, dell'esondazione del Panaro.
E anche la pianura bolognese non è esente da questi fenomeni, se ci ricordiamo 2 anni fa, insomma. Alessandro, forse volevi intervenire? Non so se Luca, che è della zona, ha idee più chiare di me sul Center Gross. Io ti dico in linea generale sì, nel senso che tutto quello che, cioè, quello che noi avevamo chiesto anche all'epoca, quando c'è stato il dibattito sulla legge urbanistica, che ci fosse un obbligo previsto dalla legge, che però non è mai passata come proposta, di fare, quando si faceva un piano, anche un censimento delle aree dismesse, cioè che diventasse ufficiale del piano. Cioè, così uno, quando finisce il piano, c'ha anche tutto un elenco di aree. Perché è comprensibile che a un politico gli arriva un'azienda che può essere un'azienda virtuosa che fa manufattura o un'azienda magari un pochettino più di cui abbiamo dubbi, no, della logistica, e ti dice guarda io ho bisogno di un posto, se mi dai una risposta in 4 mesi vengo da te, se no vado alla provincia a fianco o vado alla regione a fianco, no? Quindi non ci sfugge che c'è questa competizione tra territori. Allora, uno da una parte dovrebbe dire, allora, nel mio territorio lo tutelo, però dell'altro se vuoi dargli una risposta devi avere l'elenco pronto delle aree dove puoi andare, per cui è chiaro che non possiamo fare noi che siamo ecologisti questo lavoro, devono fare degli economisti e dei pianificatori, e se il Center Gross ha delle difficoltà è chiaro che è meglio andare lì piuttosto che trovarsi domani il polo logistico del telo e il Center Gross vuoto, no? Sarebbe, come dire, il peggio di quel che può capitare. Quindi la risposta è certo se c'è da percorrere quei percorsi. È ovvio che ogni volta che trasformi delle aree, come diceva Luca, c'è anche poi un certo tipo di interesse economico, che se devi rigenerare un'area devi spendere qualche cosa in più, viceversa, vai in campagna, è più semplice e quel terreno lì cambia di valore in modo significativo, perché un conto è un terreno agricolo, un conto è un terreno che puoi edificare. Quindi c'è anche poi quella spinta che andrebbe assolutamente contenuta.
Sì, io in realtà non so di preciso quanti sarebbero gli spazi disponibili all'interno dell'attuale area del Center Gross, cioè, attorno un pochino a quello che era il discorso che facevamo all'inizio, cioè manca attualmente questo dato, che evidentemente non è in capo a un'associazione, ma la prima cosa da fare sarebbe qual è la quantità di metri quadri di capannoni appunto disponibili, dove sono, come sono dislocati, quali sono le loro condizioni. Cioè questa sarebbe la prima condizione, diciamo, per fare le valutazioni. Altra condizione che manca assolutamente e che dovrebbe essere quella, diciamo, che sta a monte di tutto è, cioè, qual è la necessità di disponibilità dal punto di vista, diciamo, logistico dell'Emilia Romagna? E dove sono i luoghi dove ha senso che ci sia? Cioè non può essere che diciamo gli insediamenti vengano sulla spinta di qualche, come dire, gruppo immobiliare che individua un'area come ricordava bene Lorenzo, casualmente non va rigenerata, ma addirittura gli porta un vantaggio dal punto di vista, diciamo, della valutazione del terreno, e quindi la facciamo lì perché lì ce l'hanno chiesta. Cioè perché non lì e non da un'altra parte? E quant'è la quantità di logistica che necessita la nostra regione per essere competitiva, no? Come piace dire ai nostri politici. Cioè, nessuno ce l'ha detto. Cioè, questa dovrebbe essere la prima cosa, diciamo, che sta a monte di tutto, perché altrimenti, cioè, l'altra domanda è: e quando ci dovremmo fermare? Ok? Cioè, sono sufficienti questi? Magari banalmente, cioè, la dico dalla parte opposta, diciamo, degli ambientalisti. Magari facendo questo studio ci accorgiamo che sarebbero necessari 50 poli logistici nuovi, no? Ovviamente io non ne sarei contento e soprattutto non credo che sia assolutamente così. Però, cioè, almeno sarebbe a valle di uno studio che ha un senso. Questo studio assolutamente non è stato fatto, non c'è. Altra cosa che butto lì: ma perché sempre la logistica? Ad esempio, ricordava Lorenzo l'altro polo, diciamo, vicino, perché poi, cioè, dobbiamo anche tener conto di questo. Stiamo parlando che un'area agricola vedrebbe ora, oltre all'interporto che, come ricordavate, si allargerà, questo nuovo polo di Altedo, in più ricordava il polo logistico di San Pietro in Casale. In quel caso, giustamente, diceva Lorenzo, in parte almeno siamo di fronte a una riqualificazione, anche se poi anche lì, con la scusa della riqualificazione, si va a occupare altro, diciamo, suolo agricolo in aggiunta. Ma noi in fase di discussione, ad esempio, dicemmo: ma perché polo logistico? Non si potrebbe, ad esempio, prevedere la realizzazione sull'area solamente già oggi impermeabilizzata di un grande centro per i big data? In quel caso, ad esempio, tutti i problemi legati alla mobilità delle merci non ci sarebbero. Perché curiosamente, no, all'interno del PUMS cosa si dice? Si possono fare nuovi poli logistici oltre 10.000 metri quadri anche se non c'è l'accesso alla ferrovia, però bisogna tener conto del fatto che gli addetti ci debbano arrivare con un sistema di mobilità che non sia la mobilità privata. Quindi va, come dire, inserita una modifica alla mobilità collettiva in maniera da consentirne appunto il raggiungimento. Ma come sempre siamo di fronte alla pagliuzza nell'occhio e non guardiamo la trave. La trave sono le migliaia di camion che ci arriveranno lì. Allora fa ben differenza se c'è un polo logistico o se c'è un grande centro di calcolo che oltretutto potrebbe diventare un hub tecnologico importante per tutta la pianura padana, no? Cioè, si continua a parlare di 5G, di sfruttamento, no, dei dati, delle informazioni, e poi però non si fanno questi centri che dovrebbero gestirle queste informazioni.